Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
Faccio radio perché amo l'informazione.
Faccio radio perché mi tiene compagnia.
Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
Faccio radio perché amo fare radio.
Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
Eurofonica!
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 Sono passate da pochissimo le 19 e voi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Eurofonica, il format che tutte le settimane vi porta in giro per l'Unione Europea per raccontarvi che cosa succede nel vecchio continente. Come sempre oggi al microfono ci sono io, Nicola Pifferi, e dietro di me c'è tutta la grandissima redazione di Eurofonica. E oggi vi parleremo di tantissimi temi. Partiremo parlando proprio di migranti. È un problema attuale ed è un problema di cui si è parlato tanto, ma adesso una bolla è esplosa, è la bolla di Bruxelles, è scoppiata, il problema migranti sembra essere arrivato effettivamente agli alti livelli e quindi Alice Masoni ci racconterà in che direzione si sta andando. E poi vi racconteremo di una legge che è stata varata in Irlanda per la quale si potrà bere il Venerdì Santo. Voi direte, ma si poteva bere anche prima, invece no, e vi racconteremo che cosa vuol dire. Poi continueremo a parlare di Irlanda, parleremo di Regno Unito, parleremo del ministero che secondo la redazione eurofonica è il più strano di tutta l'Unione Europea, e poi ancora vi racconteremo della Grecia, dei problemi con la Macedonia, e poi continueremo la nostra rubrica EU for Dummies, in cui vi spiegheremo che cos'è il mercato unico, e poi ancora il Vox Pop per sentire cosa pensate voi dell'Unione Europea, e in chiusura parleremo di nuovo di cinema perché si avvicinano gli Oscar 2018 e forse il cinema europeo potrebbe avere una vera e propria posizione di vantaggio questa volta. Allora iniziamo subito con Alice Masoni, che è la nostra inviata a Bruxelles, perché quando si pensa a Bruxelles, si pensa quindi alla capitale, diciamo così, dell'Unione Europea, si pensa sempre a una città unita. E allora la domanda è: Bruxelles, come si comporta questa città nei confronti dei non europei? È davvero unita nella diversità, come si dice? Alice Masoni.
Eurofonica.
Expats e migrants. Due scritte comparse una settimana fa ai piedi delle scale mobili di 3 stazioni metro di Bruxelles. Non semplici indicazioni, ma due accessi diversi e separati per le due categorie di stranieri che sembrano abitare nella capitale d'Europa. Le scritte sono opera del collettivo CRAP, che sta per Cultural Resistance Activist Platform, una provocazione per denunciare il diverso trattamento che Bruxelles sembra riservare ai suoi abitanti non autoctoni. Expats è il termine usato per riferirsi a chi lavora nelle istituzioni e che spesso sembra vivere in una sorta di microcosmo parallelo. I funzionari dell'UE e le loro famiglie, infatti, possono contare sull'accesso a scuole e servizi sanitari gratuiti riservati, e le istituzioni stesse hanno al loro interno lavanderie, palestre e perfino supermercati. Secondo le testimonianze raccolte dalla giornalista olandese Gabriella Dern nel gennaio 2017 e riportate anche da Politico, per gli stessi funzionari europei è difficile uscire dalla EU bubble. Anche al di fuori degli orari di lavoro, la maggior parte di loro si trova a frequentare gli stessi ristoranti, gli stessi bar, le stesse feste, che di solito non sembrano andare oltre i confini del quartiere europeo. Tradotto, se gli expats non riescono a integrarsi con gli altri atti di Bruxelles, allora non riusciranno neppure a fare il loro lavoro, cioè a fare gli interessi dell'UE e dei suoi cittadini. Bruxelles non è solo patria degli expats, ma anche una delle capitali europee più gettonate dai migrants. In questo caso il trattamento speciale sembra non esistere. È vero, la città offre servizi di assistenza a rifugiati e richiedenti asilo tra i più avanzati in Europa, ma il trend positivo sembra si stia invertendo. Proprio in queste settimane l'attuale segretario di Stato all'asilo e all'immigrazione del paese, Theo Franken, ha proposto un provvedimento che autorizzerebbe la polizia a perquisire le abitazioni di chi ospita richiedenti asilo senza permesso di soggiorno. Anche a Bruxelles, infatti, sono sempre di più le persone che decidono di accogliere temporaneamente richiedenti asilo presenti sul territorio. Questo vale soprattutto per coloro che si accampano nella zona di Parc Maximilien, area periferica della città vicino ad una delle maggiori stazioni ferroviarie. Se il provvedimento regolamento venisse approvato, i cittadini che ospitano i migranti potrebbero addirittura essere accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono già in molti ad essersi opposti al disegno di legge. I cittadini hanno organizzato manifestazioni di protesta e anche il sindacato dei magistrati ne ha denunciato l'incostituzionalità perché è contrario al principio di inviolabilità del domicilio sancito dalla Costituzione belga. Nell'attesa che il Parlamento decida se approvare la legge, una domanda sorge spontanea. Quando comparirà la scritta Humans nelle stazioni metro di Bruxelles? Alice Masoni, per Eurofonica, da Bruxelles.
Eurofonica. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Abbiamo parlato di migranti e ora ci spostiamo nelle zone, diciamo, un po' più remote dell'Unione Europea. Non parliamo appunto dell'Europa continentale, parliamo di Irlanda e Regno Unito. Adesso per ben tre servizi vi racconteremo qualcosa di questi due stati. Partiamo dall'Irlanda, di cui poi capiremo qualcosa di più, ma partiamo con una notizia, diciamo, un po' strana, ovvero in Irlanda si potrà bere di Venerdì Santo. Voi direte, probabilmente si poteva bere anche prima, la risposta è no. Quindi la domanda è: quali sono queste leggi strane che rimangono in Unione Europea? Giuliana Ricozzi. Eurofonica. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time. The times, they are changing, cantava Bob Dylan nel lontano 1964. Ed è proprio il caso di dirlo per l'Irlanda, dove tante cose sono cambiate negli ultimi anni e tanti divieti sono stati rimossi. L'ultimo tabù ad essere caduto nel paese più verde d'Europa riguarda la vendita di alcolici. I pub irlandesi hanno finalmente il diritto di vendere alcol il Venerdì Santo. L'origine del divieto, in vigore da quasi un secolo, si può rintracciare nella grande importanza che gli irlandesi attribuiscono alla Pasqua e nella volontà di mantenersi sobri almeno durante le feste. Il grande numero di turisti che visita ogni anno l'Irlanda durante le festività pasquali ha reso però necessario rivedere un vecchio divieto economicamente dannoso per i gestori dei pub. L'età legale per consumare alcol resta invece 18 anni, come in Italia, in linea con la media europea. Negli altri paesi dell'UE, infatti, l'età minima per bere va dai 16 ai 20 anni e può variare spesso anche in base al tipo di alcolico consumato. Per esempio, in paesi come Germania, Belgio, Danimarca e Austria, già a 16 anni è possibile ordinare una pinta di birra o un bicchiere di vino nei locali, mentre bisogna aspettare i 18 per i superalcolici. Tra i paesi per così dire meno indulgenti ci sono invece la Svezia, la Finlandia e la Lituania, in cui il limite di età per comprare una bottiglia di vodka, per esempio, arriva a 20 anni. La grande severità di Svezia e Finlandia nel contrastare l'amore per la bottiglia dei loro popoli è una vecchia storia. Solo di recente in Finlandia è stata varata una legge che permette la vendita di alcol nei supermercati. La Svezia, invece, che in passato ha spesso imboccato la strada del proibizionismo, a partire dal suo ingresso nell'Unione Europea, ha ammorbidito di molto le sue politiche verso il consumo di alcol, mantenendo tuttavia uno stretto controllo sulla sua vendita attraverso dei negozi gestiti direttamente dallo Stato. Giuliana Ricozzi da Parigi per Eurofonica. Eurofonica.
Fonica.
Attraversiamo il confine tra la Repubblica Irlandese e l'Irlanda del Nord per entrare nel Regno Unito. Perché? Perché il Regno Unito ha creato il Ministero per la Solitudine. Un'altra notizia strana che viene dalle isole britanniche, e quindi la domanda a questo punto è: Il Ministero per la Solitudine è un unicum oppure ci sono altri ministeri strani in Unione Europea? Caterina Moser. Eurofonica.
Cantavano così nel 66 i Beatles, ma le cose non sono cambiate, anzi, oltre 9 milioni di inglesi fanno compagnia, si fa per dire, a Eleanor Rigby. Per loro da una settimana esiste il Ministero della Solitudine. La prima ministra Theresa May ha deciso di istituirlo dopo aver letto il rapporto del luglio 2017 della commissione Jo Cox, creata dalla deputata laburista uccisa il 16 giugno 2016 da un estremista pro-Brexit pochi giorni prima del referendum. Se 9 milioni di persone dicono di sentirsi sole, altri 2 milioni vivono veramente senza nessuno e 200.000, per la maggior parte anziani, non vedono anima viva per settimane. Dalle ricerche è emerso anche che la solitudine è nociva per la salute, spesso porta a isolamento e depressione, che comportano danni economici e un grave impatto sul sistema sanitario. Il Ministero si occuperà di collaborare con imprese, associazioni di beneficenza e istituti di statistica per costruire una strategia contro l'isolamento sociale. È già stata avanzata anche la possibilità di finanziare gruppi che lavorano nel campo della solidarietà. Il ruolo è stato affidato a Tracy Crouch, già ministra per lo sport e la società civile. Ma se il Ministero della Solitudine vi ha stupito, cosa direte del Ministero del Futuro? Nel maggio 2015 la Svezia ha affidato a Christina Persson il Ministero per le Strategie Future e per la Cooperazione Nordica, chiamato da tutti Ministero del Futuro. Il mondo cambia velocemente, per costruire lo sviluppo serve una visione lungimirante. Parità di genere, fiducia nelle istituzioni e innovazione, aveva sottolineato la ministra. Anche la Francia ha una particolare fantasia, pensate che tra l'81 e l'83 era stato istituito il Ministero per il Tempo Libero. Alle responsabilità di turismo e sport si aggiungevano svago sociale e attività all'aperto. Nel governo francese di Macron sono comparsi anche il Ministero della Transizione Ecologica e Solidale e quello della Transizione Ecologica responsabile per i trasporti. Dicono che agli italiani piaccia complicare le cose e forse è per questo che abbiamo creato il Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione. Orwell parlava di Ministeri dell'Amore, dell'Abbondanza e Harry Potter di Ministero della Magia. Chissà se nel futuro non ci capiti di averne bisogno, anche perché lo sappiamo, la realtà supera sempre la fantasia. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. State ascoltando Eurofonica sempre in diretta su tutte le radio del circuito Raiuni. Avete degli amici, magari, che ne so, americani o comunque non europei? Ecco, quando parlate dell'Europa con gli amici fuori dell'Unione Europea, spesso vedono l'Europa come un posto magico che sembra quasi un paradiso e sembra molto bello, è tutto molto bello e tutto molto felice. Però Elvira Fratto ha scoperto che ci sono dei luoghi, dei posti che fanno paura. Infatti l'Unione Europea può fare paura e può farlo veramente. Elvira Fratto. Eurofonica.
La paura fa 90, ma a dire il vero anche 28. Possiamo davvero dire di conoscere gli stati membri dell'Unione se non abbiamo ancora scoperto i suoi luoghi più infestati, meta dei turisti più coraggiosi? Secondo questa classifica, sono 5 i posti più paurosi d'Europa, avvolti da macabre leggende che, forse, racchiudono quel fondo di verità che vale la pena verificare. Se siete alla ricerca di qualcosa che faccia più paura dei rapporti fra Trump e la Merkel, questa breve guida farà il caso vostro. I suggestivi fiordi norvegesi, ad esempio, nascondono ben poco di pacifico. Il castello di Akershus, infatti, è famoso per essere stato luogo di torture e prigionie naziste. In un posto dal passato tanto sanguinoso non possono che abitare spiriti di ogni genere. Occhio ad incontrare quello di un grosso cane, però. Si chiama Malkanisen e si dice che chiunque lo incontri vada incontro a morte certa nel giro di pochi mesi. L'andamento dei negoziati Brexit vi ha fatto venire i brividi? Rilassatevi, anche se sembra impossibile, nelle terre britanniche c'è davvero di peggio. A Strathmore, in Scozia, sorge il castello di Glamis, legato alla leggenda dell'omonimo mostro, un ragazzo deforme murato vivo nelle segrete del maniero a causa delle sue spaventose malformazioni. A Praga sorge invece un cimitero vecchio di almeno 600 anni e che contiene più di 12.000 lapidi. Tutte quelle tombe accatastate non sono certo un miracolo dell'architettura. Se vi dicessimo che in realtà vi sono sepolti migliaia di altri corpi senza un nome? Si dice che tutte le anime prive di degna sepoltura stiano ancora vagando alla ricerca di un po' di pace, perciò attenti a dove mettete i piedi. Difficile dire se tra le storie spaventose italiane vincano le elezioni del prossimo 4 marzo o la storia di Azzurrina. Nel dubbio sappiate che nella Rimini del 1300 viveva la piccola Gwendalina Malatesta, nata albina e perseguitata a causa del chiarore della sua pelle. Le credenze popolari dell'epoca sostenevano che gli albini fossero servi del demonio. Sua madre, tentando di salvarla dai pregiudizi della gente, provò a tingerle i capelli, ma il colore non fu mai abbastanza scuro e rimase di un tenue azzurro, che le valse appunto il soprannome di Azzurrina. Nel 1375 Azzurrina scomparve misteriosamente e il suo corpo non fu mai trovato. Ma se vi aggirate nel suo castello nei giorni temporaleschi, potreste sentire la sua risata o la sua palla rotolare giù per le scale. Se vi capitasse di trovarvi in Belgio, oltre a una visitina alla sede della Commissione Europea a Bruxelles, potreste avventurarvi al castello di Miranda. Per lungo tempo ha ospitato un orfanotrofio, ma dai primi del Novecento risulta misteriosamente abbandonato. Se non fosse per quelle petulanti vocette di bambini che riecheggiano nei corridoi e le loro bambole abbandonate sui pavimenti. Elvira Fratto, da Yungi Web Radio, Catanzaro, per Eurofonica.
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 Continua su Eurofonica la rubrica EU for Dummies, in cui vi cerchiamo di spiegare brevemente che cosa vogliono dire alcuni termini di questa Unione Europea, perché in fondo è importante capire anche come funzionano le istituzioni dell'Unione. E allora oggi cerchiamo di parlare di mercato unico e cerchiamo di capire perché l'Unione Europea ci tiene così tanto. Francesco Caffarelli.
Eurofonica.
Si chiama MEC, ma con i fast food non c'entra nulla. O quasi. Vi diamo un indizio, si tratta di uno dei più grandi successi dell'Unione Europea. Grazie a questa sigla, ogni giorno persone, merci, servizi e capitali possono circolare in tutta Europa con la stessa facilità con cui si muovono all'interno di un singolo paese. Si chiama mercato comune europeo e tutti ne abbiamo sentito parlare almeno una volta. Ma cosa significa concretamente avere un mercato comune? Molto più di quanto possiamo immaginare. Per esempio, grazie al MEC, i cittadini dell'UE possono studiare, vivere, fare acquisti, lavorare e andare in pensione in qualsiasi paese dell'Unione, oppure godere di un'ampia scelta di prodotti provenienti da tutta Europa. La filosofia di fondo, chiamata funzionalista, consiste nell'idea di unire sempre di più il continente dal punto di vista politico, ma partendo da concrete basi economiche. Il MEC esiste dal 1957 e per realizzarlo completamente gli Stati hanno via via abolito centinaia di ostacoli di tipo tecnico, giuridico e burocratico. Risultato? Le imprese hanno potuto estendere la loro attività mentre la concorrenza ha determinato un calo dei prezzi e una scelta più ampia per i consumatori. Se le telefonate e i biglietti aerei costano meno, se ci sono più rotte le famiglie possono scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e gas, e grazie al MEC. Libertà sì, ma non eccessiva. L'UE collabora con le autorità di concorrenza e di regolamentazione dei Paesi membri per garantire equità e tutelare i consumatori e la sostenibilità ambientale. Il mercato unico è unico, ovviamente, ma la fiscalità no. Ognuno dei 27 stati dell'UE decide quali tasse imporre e come riscuoterle. Questo porta le grandi imprese a scegliere di stabilirsi nei paesi più morbidi a livello fiscale e sfruttare il vantaggio del MEC. Nel caso di enormi multinazionali come Apple, Google, Amazon, la questione diventa esplosiva. Grazie ad accordi specifici con i singoli governi, Irlanda e Lussemburgo per dirne due, esse riescono a godere di imposizioni fiscali molto basse, a svantaggio delle casse di tutti gli altri stati membri, che perdono miliardi di euro altrimenti destinabili a servizi o sussidi per i cittadini e piccole imprese. Questo è il principale rovescio della medaglia del MEC, a cui ancora si fatica a porre rimedio se non con le famigerate maxi multe combinate dalla Commissione Europea alle big corporation di cui si parla di tanto in tanto sui giornali. Se a queste fosse sostituita una politica fiscale comune, il problema potrebbe essere affrontato alla radice, imponendo una tassazione equa anche alle grandi aziende, utilizzando le risorse recuperate a beneficio dell'internazionalizzazione delle PMI, ad esempio. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
Eurofonica. I wanna be your endgame. I wanna be your first string. I wanna be your A team. I wanna be your endgame.
Nuovo anno ma vecchie abitudini anche per Eurofonica. Questa settimana siamo tornati in strada, o meglio Mauro Gemma è tornato in strada a chiedere a voi ascoltatori che cosa pensate del protezionismo e della globalizzazione. Sono due direzioni in cui gli Stati Uniti e l'Unione Europea non vanno tanto d'accordo, e quindi abbiamo chiesto a voi che cosa ne pensate. Torna lì un vox pop di Mauro Gemma.
Eurofonica.
La politica protezionista di Trump scatenerà reazioni anche in Europa, poiché gli effetti potrebbero essere dirompenti. Ci troviamo in un periodo storico in cui la produzione ha carattere globale e dove import ed export sono difficilmente scindibili. La politica di Trump potrebbe causare l'indebolimento del dollaro e di conseguenza l'impatto del protezionismo statunitense in Europa potrebbe essere limitato, portando il vecchio continente a diventare un chiaro baluardo della stabilità economica.
Francamente il protezionismo di Trump non mi stupisce. Mi stupisce piuttosto che la prima a puntare dito sia la Merkel, lì, pronta ad insegnare la storia al mondo intero. Perché noi la storia la conosciamo e sappiamo bene anche come finisce. Finisce con la vecchia Europa che ancora una volta tende la mano oltreoceano. Perché è chiaro che se per i prodotti europei diventasse più costoso e quindi più difficile arrivare sul mercato americano, loro certamente ne perderebbero in termini di qualità. Per noi sarebbe una tragedia. E allora addio a tutte le politiche di sofisticazione e all'export di qualità. Motivo per cui mi chiedo, le stangate a Trump giunte dall'Europa nelle ultime ore, a chi fanno più male?
Essendo l'economia americana una delle più potenti e influenti al mondo, questa tendenza isolazionista di Trump porterebbe i paesi europei probabilmente a una reazione a catena, quindi ad instaurare delle politiche protezionistiche a loro volta, indebolendo le economie mondiali, quindi non solo quelle europee, ma anche a un impoverimento della popolazione all'interno dei singoli stati.
Non mi sembra che ci aspetti uno scenario di guerre tariffarie con un'escalation di misure protezionistiche. La politica dei dazi di Trump deve essere letta soprattutto alla luce di uno scenario nuovo, nel quale al ruolo sempre più importante della Cina si somma la rottura della tradizionale alleanza politica ed economica tra Stati Uniti e Unione Europea, che prevedeva anche la tendenziale unificazione dei loro mercati. In questo quadro l'Europa deve ritrovare una sua dimensione per rilanciare un'economia innovativa e capace di tutelare il lavoro, i suoi diritti e la qualità del prodotto.
Eurofonica.
Siamo ormai arrivati in chiusura di puntata per questa altra settimana di Eurofonica ed è il momento di parlare di cinema. Lo so, ne stiamo parlando abbastanza nelle ultime settimane. Perché? Perché sembra che quest'anno, dietro agli Oscar 2018, possa celarsi una vittoria europea o magari più vittorie europee. Allora Silvia Begurri ha cercato di capire in che direzione sta andando il cinema europeo e soprattutto se l'Unione Europea fa qualcosa per il cinema.
Eurofonica.
La natura ha metodi ingegnosi per scovare il nostro punto debole.
Chiamami col tuo nome e io ti chiamerò col mio.
Anche l'Europa è nominata agli Oscar 2018, o almeno lo sono i film finanziati dal progetto Creative Europe. Sono 7 le pellicole finanziate da Bruxelles che hanno ricevuto la nomination. Tra queste, il film del regista italiano Luca Guadagnino, Chiamami con il tuo nome. Questa pellicola, realizzata tra Italia e Francia, è in lizza per 4 premi. Migliore film, migliore attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale e migliore colonna sonora. Timothée Chalamet è il più giovane candidato come attore protagonista dal 1939. Tra gli altri troviamo The Square, realizzato tra Svezia, Danimarca, Francia e Germania, On Body and Soul, girato in Ungheria, e Loving Vincent. Quest'ultimo ha affascinato il pubblico grazie alle sue tecniche innovative. È il primo lungometraggio completamente dipinto, con oltre 65.000 fotogrammi creati da 115 pittori a olio professionisti, che hanno dato vita a uno degli artisti europei più amati del mondo, Vincent van Gogh. Non è la prima volta che un film finanziato dall'Unione Europea arriva agli Oscar, come nel caso della Grande Bellezza, The Millionaire, Amour e Ida. Per questi film sono stati fondamentali i fondi del programma Media di Creative Europe, che ha lo scopo di aiutare le industrie audiovisive a produrre, distribuire e promuovere i loro lavori. Aiuta a diffondere la cultura europea al di là dei nostri confini, fino a farli arrivare oltreoceano. Uno sforzo dell'Unione Europea per mostrare che l'Europa non è solamente un'unione economica, ma anche un'unione volta a salvaguardare le diversità linguistiche e culturali, rendendole più note anche oltre ai nostri confini. Silvia Pegurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
Eurofonica.
allora possiamo dire che tutti quanti siamo obbligati, o almeno diciamo che è richiesto da parte nostra, di fare il tifo per il cinema europeo a questi Oscar 2018 e in generale a tutti i premi a cui il cinema europeo può ambire. Siamo arrivati però in chiusura di trasmissione, ormai sono quasi le 8, voi state appunto ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni e logicamente ci dobbiamo salutare, ma torniamo la settimana prossima, come sempre di mercoledì, come sempre dalle 19 alle 20 e come sempre con Nicola Pifferi e tutta la redazione di Eurofonica. Buona serata.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
Faccio radio perché amo l'informazione.
Faccio radio perché mi tiene compagnia.
Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
Faccio radio perché amo fare radio.
Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
Suburbs I